Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, le notizie regionali di Controradio che quest'oggi apriamo con gli aggiornamenti sul maltempo e rischio idrogeologico. Piogge in esaurimento in Toscana, tutti i fiumi sono all'interno dei livelli di riferimento, continua il vento che ha causato nelle scorse ore numerosi disagi e relativi interventi da parte dei vigili del fuoco. Ma sentiamo i particolari e gli aggiornamenti in diretta da Chiara Brilli. Chiara, buongiorno.
Sì, buongiorno Raffaele. Migliorano anche in Toscana le condizioni meteo grazie all'allontanamento della bassa pressione verso nord-est, vento e mareggiate, come dicevi, però ancora forti, soprattutto sulla costa. Stanotte raffiche di 136 km orari alla Gorgona con onde alte 5 metri, 130 km orari a Castelnuovo Val di Cecina, numerosi gli interventi per alberi caduti e rami pericolanti nelle province di Lucca, Pisa, Massa Carrara e Grosseto. Non si sono registrati però fortunatamente feriti. Sui social il comune di Seravezza in provincia di Lucca ha parlato di forti piogge che si sono abbattute sul territorio e tra i dati riportati il pluviometro di Cardoso, 47 mm di pioggia dalla mezzanotte. Sono oltre cadute anche 5 piante sulla viabilità comunale e provinciale. In Versilia, per far fronte alla situazione della sede centrale, i vigili del fuoco sono stati inviati anche con mezzi di supporto dai comandi di Grosseto, Arezzo e Firenze. A Viareggio è danneggiata la copertura di una struttura sportiva. In provincia di Massa Carrara è stata soprattutto la Lunigiana, quella dove si sono registrati maggiori disagi, in particolare a Filattiera. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo un operaio che stava lavorando nelle vicinanze di un torrente locale con l'uomo che sarebbe stato colto di sorpresa dall'innalzamento del corso d'acqua. Fermo stamani, e qui arriviamo appunto ad oggi, il traffico commerciale nel porto di Livorno per le conseguenze derivanti dal forte vento, con raffiche nella notte che hanno toccato i 42 nodi e scese poi a 20-25 con onde che stamani raggiungono i 3,5 metri, rendendo difficoltosi gli accosti e le movimentazioni. Fermi anche la gran parte dei collegamenti con l'isola d'Elba da e per Piombino. Sono più di 360 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco complessivamente tra le tre regioni più colpite nelle scorse ore, Marche, Umbria e Toscana. In tutto 100 gli interventi fatti a Lucca, 50 nel Livornese, nel Grossetano, fra i comuni di Follonica, Scarlino, Gavorrano. I pompieri sono tuttora al lavoro sugli alberi pericolanti. Nel corso del prossimo weekend tornano correnti umide sul Mediterraneo centrale con nuvolosità in transito e ancora possibilità di piogge sparse, e poi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un possibile ritorno del maltempo anche con l'arrivo del weekend di Ognissanti, ma ovviamente la distanza temporale è elevata, occorrerà seguire tutti i prossimi aggiornamenti. Per ora è tutto, a te la linea.
Grazie a Chiara Brilli. Parliamo adesso di natalità, demografia. La Toscana maglia nera a livello nazionale secondo i dati Istat, con tasso di natalità nel 2024 del 3,3 per mille, con una stima per quest'anno di sole 11.000 nascite, con un crollo del 7,4% rispetto all'anno scorso. Il saldo negativo tra nuovi nati e decessi non è più compensato da nuovi residenti italiani o stranieri che siano. Le proiezioni dell'ufficio statistica del comune indicano che nel 2050 Firenze avrà poco più di 350.000 abitanti, con un calo del 3,54%. Non ci dobbiamo sorprendere, dice Daniele Vignoli, docente di demografia all'Università degli Studi di Firenze, che ci spiega cause, fattori e possibili interventi.
In realtà, se guardiamo il numero di nati, noi non ci dobbiamo sorprendere. L'Italia fa pochi figli ormai da molti decenni, la Toscana è parte di questo processo. Dal 1984 il numero medio di figli per donna scende sotto 1,5, la soglia che i demografi chiamano soglia di bassa fecondità, e noi rimaniamo sotto 1,5 figli per donna negli ultimi 40 anni. Ecco, se facciamo pochi figli ormai da 40 anni, oggi non mancano i figli, mancano i genitori. Se anche improvvisamente cominciassimo a fare molti più figli in media, il numero di nati l'anno prossimo comunque diminuirà. Poi le politiche servono per far aumentare la propensione, ma non ci dobbiamo più sorprendere del fatto che il numero dei nati sia in diminuzione, perché è proprio un fatto di meccanica, è quella che i demografi chiamano trappola demografica. Meno figli in passato vuol dire meno genitori oggi, e a sua volta vorrà dire inesorabilmente meno figli in futuro.
Ne usciremo? Questa è una tendenza che può essere invertita, e da chi?
Intanto non è detto che sia una tendenza negativa. Il fatto di avere meno giovani, perché è necessariamente negativo? Vuol dire, per esempio, poter investire nella qualità della loro istruzione, combattere la povertà educativa, combattere la disoccupazione. Dov'è l'aspetto negativo? È che le coppie desiderano più figli rispetto a quello che ha, a quelli che hanno, e quindi servono delle politiche. Da questo punto di vista i demografi parlano di due approcci. Uno è quello pronatalista, in cui si cerca di dare incentivo alla nascita del figlio. L'altro approccio invece è più strutturale, e cioè lavorare sul mercato del lavoro, puntare su politiche sociali per permettere alle coppie di avere il numero di figli che desiderano. E tutta la letteratura ci dice che gli approcci pronatalisti non funzionano. Non si fanno figli perché forse dopo ti promettono un bonus bebè, si fanno figli perché in una coppia ci sono due persone che lavorano, sia l'uomo che la donna, e perché il reddito è dignitoso.
Andiamo adesso invece in Sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati, in Piazza del Duomo a Firenze, perché c'è stata questa mattina la presentazione della fase live del Rock Contest di Controradio 2025. C'era per noi e ci riferisce in diretta Domenico Guarino. Domenico, buongiorno.
Sì, ciao Raffaele, naturalmente conferenza stampa terminata, conferenza stampa che ha riportato al centro dell'attenzione regionale, per l'appunto, il Rock Contest. Cosa possiamo dire del Rock Contest, Raffaele? Ne parliamo tanto, è un nostro prodotto, si parte il 28 ottobre, le novità di quest'anno sono che la finale torna al Tenax, dove tutto era cominciato 37 anni fa. E, locale storico, inutile riferirlo. Gli ospiti live della finale sono il Mago del Gelato. Si comincia però il 28 e sarà al combo la prima eliminatoria, poi alternati combo glu fino ad arrivare appunto alla finale del Tenax. La giuria di quest'anno ha uno storico protagonista del Rock Contest, cioè Piero Pelù, ma anche quattro giovani promesse, in realtà già giovani realtà della musica italiana, che sono passate al Rock Contest: l'Amante, Manol, The White Mary e poi Coca Puma. Due elementi secondo me possiamo sottolineare, Raffaele, rispetto al Rock Contest, oltre a quello che diciamo quotidianamente, abbiamo già detto e continueremo a dire perché ne siamo orgogliosi e che sono stati sottolineati in conferenza stampa. Il primo è il fatto che rappresenta la musica, il Rock Contest in particolare, un elemento di socialità molto importante, di aggregazione in una fase storica in cui le aggregazioni sono spesso virtuali attraverso le piattaforme, invece lì ci si ritrova sotto il palco a sudare insieme, a ascoltare musica, e questo è un elemento molto importante. L'altro elemento da sottolineare è il fatto che i gruppi, come sappiamo, oggi hanno pochissime, soprattutto i gruppi di base, hanno pochissime opportunità per suonare, e per avere un pubblico il Rock Contest li fa suonare, gli dà un pubblico sin dalla fase eliminatoria. Direi che per ora è tutto, ma tanto avremo modo naturalmente di riparlarne. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Dalla Toscana all'Emilia, all'appello dell'associazione che si occupa di malattie rare Voa Voa per lo screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica, l'associazione chiede alla regione Emilia Romagna di agire e di avviare un progetto pilota per la diagnosi precoce della malattia. Sulla scia del modello già attivo in Toscana, offrendo anche il proprio supporto economico per il cofinanziamento, diagnosi che avrebbe potuto salvare la vita di Sofia, morta nel 2017, a cui è dedicata l'associazione Voa Voa, che ha promosso e sostenuto il progetto di screening approvato con la delibera regionale. Aggiornamenti dal presidente di Voa Voa, Amici di Sofia, Guido De Barros, intervistato da Chiara Brilli.
Da ieri sera, soltanto ieri sera, abbiamo ricevuto, ve lo dico in anteprima, cioè proprio mi hanno contattato dalla segreteria dell'assessore alla salute Emiliano Romagnoli, quindi entro novembre. Quindi siamo riusciti a contenere il ritardo, siamo riusciti a riattivare la sensibilizzazione, la macchina della sensibilizzazione e la tensione popolare.
Anche perché, se non fosse chiaro a sufficienza, il tempo è fondamentale in questa vicenda che riguarda tantissime famiglie, seppur appunto essendo una malattia rara e asintomatica all'inizio può essere sottovalutata.
Assolutamente sì, il tempo è fondamentale, per cui la terapia esiste già, è già un farmacorfono, è già una terapia che è accessibile al piccolo malato se diagnosticato precocemente. Quindi non Introdurre uno screening neonatale purtroppo regionale, perché poi insomma il nostro paese ha questa divisione regionale del sistema sanitario, quindi ciascuna regione deve fare il proprio progetto pilota, nonostante le evidenze scientifiche potrebbero bastare per diffondere su tutto il territorio, ma è una battaglia per regioni, quindi il tempo è fondamentale.
Sabato 25 ottobre, domani alle 16.30 al Centro Sociale Evangelico di Via Manzoni a Firenze, l'incontro dal titolo Sprigioniamo Umanità, un'occasione per incontrare le esperienze di umanità costrette, le esperienze totali del carcere, soprattutto nella loro scrittura e nella loro narrazione, come ci ha raccontato Paolo Martinino del collettivo Informa Carcere.
È un incontro che fa parte di un progetto che noi portiamo avanti da qualche anno come collettivo Informa Carcere e Centro Sociale Evangelico, un progetto per portare al di fuori del carcere le scritture che raccontano l'umanità delle persone detenute in prigione. E lo facciamo perché, oltre a dar testimonianza delle difficili condizioni di vita in carcere, informare su questa realtà su cui ci sono tante notizie anche distorte, se ne sa poco, quindi oltre a portare fuori le testimonianze dirette, vogliamo che questi scritti, questi vissuti, possano diffondersi all'esterno per diventare degli specchi sulle tante condizioni di prigionia meno visibili ma diffuse e che vengono vissute all'esterno. E in questo vogliamo creare un movimento di umanità che sappia riconoscersi nelle proprie fragilità, che sappia incontrarsi su questo. Per noi, diciamo, il carcere è una lente di ingrandimento un po', no? È uno specchio che però, oltre a conoscere bene nei suoi elementi più di torsione dell'individuo all'interno, ci interessa perché è qualcosa che ci può far riflettere sulla nostra condizione, no? In qualche modo, se vogliamo, il carcere è anche un'istituzione ormai anacronistica rispetto alla società del controllo, no? Ormai oggi il controllo è interiorizzato e di questo se ne parla ancora troppo poco.
Andiamo a Siena questo pomeriggio alle 17:00, la passeggiata guidata di presentazione dei tour per Gaza a sostegno di Emergency, proposti da un gruppo di guide di Siena. Il ritrovo è a Porta Camollia. L'evento è l'occasione per presentare il calendario dei tour che verrà fatto il terzo fine settimana di novembre e di dicembre. Si tratta di visite guidate ai luoghi della cultura a Siena e provincia, il cui ricavato andrà interamente a sostegno dei progetti di Emergency a Gaza. Sentiamo la guida Firenze Bettini.
Sono visite guidate, noi siamo un gruppo di guide locali abilitate, oltre una trentina, e come anche è successo in altre città come Firenze, Assisi, Pisa, Volterra, Roma, Napoli, ci siamo un po' messi insieme per questa iniziativa, diciamo, di solidarietà, e quindi abbiamo, ognuna di noi ha proposto e proporrà un calendario di visite in città, a Siena, in provincia, e l'intero ricavato ovviamente verrà interamente devoluto ai progetti di Emergency a Gaza. Oggi appunto la prima di una serie di visite che sarà anche l'occasione proprio per presentare il programma che abbiamo pensato ogni terzo fine settimana del mese, a partire dal 15 e 16 novembre e poi dal 20 e 21 dicembre, tutta una serie di itinerari appunto in città e in provincia di Siena. L'obiettivo è prettamente umanitario, insomma, di solidarietà per sostenere i progetti che Emergency porta avanti a Gaza. Noi sappiamo che Emergency è a Gaza già dal 2024 con una clinica di assistenza sanitaria di base e in supporto anche a un'altra clinica che è un'associazione locale. Sappiamo che accoglie circa 600 pazienti al giorno e che i bisogni sono enormi.
In chiusura le previsioni del tempo, per domani il cielo sulla Toscana è previsto nuvoloso, molto nuvoloso, con deboli piogge sparse, venti deboli fino a forti sulla costa centrale, mari molto mossi, temperature pressoché stazionarie. È tutto, sono le 13 in punto, grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.